tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognino.
Un cordiale saluto, benvenuti a Tempo dello Spirito, estate, da Paolo Tognina.
E da Luisa Nitti. Apriamo la puntata di questa domenica con un incontro, un'intervista curata da Gael Curtens con la giornalista Brigitte Schwarz, nostra collega ai microfoni della RSI.
La rubrica La Musica e lo Spirito presenta invece un dialogo con Claudio Laiso, nostro ospite fisso. Con lui prosegue un percorso affascinante iniziato da alcune settimane sulla produzione musicale evangelica nella Svizzera italiana.
E in chiusura 10 parole, un commento ai 10 comandamenti, questa settimana con il teologo e saggista Brunetto Salvarani.
Ritratti. Conversazioni sulla vita e la fede.
La giornalista Brigitte Schwarz è una professionista della radio che vanta un pubblico molto affezionato nella Svizzera italiana e non solo. Storica di formazione, con una passione per il periodo della riforma e della controriforma, da più di 30 anni è ai microfoni della RSI. Brigitte Schwarz, nata in Ticino, cresce in una famiglia protestante, originaria di Zurigo, città che l'anno scorso ha celebrato i 500 anni della riforma di Huldrych Zwingli. La incontro nel suo elemento, qui, allo studio radio di Lugano Besso.
Buongiorno,
ciao,
buongiorno
Brigitte.
Gael, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Brigitte, tu che rapporto hai con la fede? Quando nasce e in che modo?
Sono cresciuta a Novaggio, nel Malcantone, dove mio padre era primario dell'allora clinica militare federale. Nel villaggio sorge la chiesa protestante fondata da alcuni giovani emigranti convertiti al protestantesimo tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, che erano entrati in contatto con valdesi, protestanti italiani che, come i ticinesi, erano partiti in cerca di fortuna nell'America del Sud. E a quell'epoca noi bambini ci riunivamo in chiesa una volta alla settimana con il pastore Bernulli, talora accompagnato dalla moglie, una persona squisita di cui ho un bellissimo ricordo, che ci leggeva e spiegava la Bibbia e ci lasciava colorare le immagini bibliche, organizzando anche delle piccole gare. E spesso vincevo perché ero l'unica ad avere la scatola di 40 colori con l'oro e l'argento che mi veniva mandata ogni Natale dalla mia madrina. Suo padre, che chiamavamo il non, il pastore Andri Aschan, fine Engadina, incuteva in noi bambini un timore reverenziale quando, durante le vacanze estive, andavamo nella valle alpina con i nostri genitori.
Grazie per questo intreccio tra storia con la S maiuscola e storie tue di ricordi d'infanzia. Chi ti ha parlato di Dio, Brigitte, per la prima volta?
Allora, il ricordo che mi viene in mente è il primo libro che ho letto regalatomi dai miei genitori, una Bibbia per bambini in tedesco con la copertina in cartone rigido di colore verde chiaro. Non appena ho imparato a leggere, leggevo e rileggevo le storie dell'Antico Testamento, che nel mondo protestante ha avuto un ruolo culturale maggiore rispetto a quello cattolico, perché per i riformati la Sacra Scrittura e la Rivelazione coincidono. Mi affascinavano moltissimo, incutendomi nel contempo timore per la potenza della presenza di Dio. Le vicende del popolo di Israele, l'uscita dall'Egitto, la conquista della Palestina, la storia di Abramo e il sacrificio di Isacco, i regni di Saul, Davide e Salomone, storie che mostrano il continuo intervento di Dio nelle vicende del popolo di Israele. Poi, sempre in questa Bibbia, la lettura dei Vangeli con le narrazioni della vita di Gesù in luoghi tanto lontani e esotici, con il deserto, i cammelli, le palme, per me così sconosciuti e così misteriosi. Fino all'età di 10 anni ho trascorso l'estate con una bambinaia tedesca, perché i miei genitori erano molto impegnati sul lavoro, che cantava a noi bambini i Lieder di Schubert, nei quali sono presenti reminiscenze di canti religiosi. E queste, direi, sono i miei primi contatti con Dio.
C'è stato nella tua vita un momento di svolta, una conversione?
La svolta è avvenuta all'università. Durante i miei studi alla facoltà di lettere e filosofia all'Università di Bologna mi sono orientata allo studio dell'età moderna, che mi ha affascinata molto più di altri periodi storici. L'epoca della crisi e della frattura religiosa dell'Occidente cristiano con la riforma protestante, della riforma cattolica e della controriforma, con la convocazione del Concilio di Trento, la riorganizzazione dell'Inquisizione e l'istituzione dell'Indice dei Libri Proibiti. È un periodo in cui sempre più la questione religiosa si pone entro grandi tensioni politiche e culturali, spingendo uomini e donne a forzare il corso della storia verso cambiamenti radicali che irrompono nell'Europa cristiana, scuotendo un assetto politico che durava da ben 1000 anni. È veramente impressionante. E anche nei territori elvetici sono esplosi acuti conflitti confessionali, spingendo un gruppo di famiglie leocarnesi ad abbandonare le proprie case e imboccare le vie dell'esilio per non rinnegare la nuova fede. E così mi sono immersa negli archivi e nelle biblioteche. Ho trascorso un periodo alla Zentralbibliothek di Zurigo, che conserva la Vichiana, una cronaca in 20 volumi redatti da Johann Jakob Wick, canonico alla cattedrale di Zurigo, molto legato a Heinrich Bullinger, il successore di Zwingli, alla guida della chiesa di Zurigo. Poi ho curato con il linguista Sandro Bianconi l'edizione della visita pastorale del vescovo Feliciano Ninguarda alle pievi svizzere della diocesi di Como nel 1591, un lavoro bellissimo che mi ha fatto scoprire le forme di devozione popolare nell'area prealpina, per poi tornare alla riforma protestante con l'edizione dell'opera di Ferdinand Mayer sugli esuli locarnesi a Zurigo e altri lavori sui riformati locarnesi e la diffusione delle nuove idee a sud delle Alpi.
Le famiglie locarnesi hanno vissuto questo esilio forzato, tant'è che la famosa casa editrice Orel Füssli ha origini esattamente a Locarno con la famiglia Orelli. Brigitte, in conclusione, che cosa significa per te oggi credere in Dio?
Mi ritengo agnostica e per me al momento Dio potrebbe essere un oggetto di studio, un'ipotesi con cui fare i conti, l'obiettivo di una ricerca interiore. Ho ereditato da mia madre, cresciuta in Engadina, una grande passione per il mondo alpino e mi sembra di avvicinarmi al divino e al soprannaturale nelle lunghe escursioni sulle prealpi della Svizzera italiana, che sono ricchissime di testimonianze di arte e devozione popolare. Croci in pietra, legno e ferro, santuari, vie crucis, affreschi sulle case e poi le innumerevoli cappelle che si diffondono sul territorio in epoca barocca. Come scriveva Piero Bianconi, e cito dal suo libro, si incontrano sparpagliate un po' dappertutto, appaiono sulla costa del monte, tra cespugli e sassaie, acquattate sotto i castagni, impigliate nei ghirigori neri del vigneto spoglio, sgranate lungo le viottole di campagna, alte sugli sbilenchi muretti grigi e verdi delle carraie, addossate a case e stalle, appiccicate alla roccia come i nidi di rondini, amiche di chi passa e lavora. Chi ha qualche consuetudine con le valli e le montagne del nostro territorio sa quanti e quali pericoli comportava l'esistenza in condizioni certo molto diverse da quelle in cui si vive oggi, esposta a continue insidie, a convivenze con i pericoli naturali e poi con la morte, e quindi si avvertiva il bisogno di una costante protezione divina. E forse oggi, in tempi di pandemia, questo ritorno al passato, questa riflessione potrebbe tornarci utile.
Bella questa idea della tua dimensione, la possiamo chiamare spirituale, forse legata, no, alle peregrinazioni alpine e al viaggio. Proprio a proposito di viaggio, quest'estate insieme ad altri colleghi e colleghe della RSI, tu Brigitte con il programma Grand Tour in onda su questa stessa rete ci stai portando in un giro virtuale in molte città d'arte europee. Un modo per aiutarci a evadere nonostante il coronavirus?
È sorta l'idea di seguire le tappe del Grand Tour, un tempo viaggio iniziati con la scoperta delle principali città e zone di interesse artistico e culturale europee, che era considerato parte essenziale dell'educazione di giovani di buona famiglia. Allora, Grand Tour che nell'itinerario da Dublino ci sta portando fino a Palermo e sarà, speriamo, l'occasione di far conoscere destinazioni legate allo storico viaggio, a invogliare i nostri ascoltatori a conoscerne la storia e la cultura e anche a farci dimenticare, come dicevi, grazie agli ospiti in studio, al telefono, alle letture, ai grandi romanzi, la musica in mesi difficili del confinamento che ci siamo lasciati alle spalle.
Allora non ci resta che invitare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a seguire il programma Grand Tour tutti i sabati in onda su Rete 2. E grazie Brigitte per questo incontro molto intenso e istruttivo.
Grazie a te Gaele, grazie anche agli ascoltatori che ci hanno seguiti.
È nostro ospite anche questa mattina Claudio Laiso. In quest'estate di Tempo dello Spirito, Claudio sta proponendo un percorso su musica e spiritualità nella Svizzera italiana.
L'attività della casa editrice Uomini Nuovi, la produzione e diffusione di musica evangelica, l'organizzazione di concerti di evangelizzazione. Tutto questo per la nostra rubrica La musica e lo spirito.
La musica e lo spirito. Con Claudio Laiso.
Redenzione è vicina, un brano del 1979 eseguito da un gruppo che si chiama 1888 Minneapolis. Si potrebbe pensare a un gruppo americano e invece è un gruppo ticinese di Lamone. Claudio Laiso, buongiorno, benvenuto alla nostra trasmissione.
Il mio amatissimo gruppo Minneapolis. Eravamo proprio il classico quartetto della country gospel americano, ma tutti di Lamone, due fratelli, fratelli Beer dell'antiquario Antichità Lamone, poi il grande Walter Fehr, lui è proprio un cantante praticamente cresciuto a Nashville, ecco, quindi...
Che Walter Fehr vendeva...
Jukebox, il classico jukebox, è conosciutissimo per i jukebox. Aveva una trasmissione qui in RSI proprio di musica country religiosa, old gospel.
Quindi torna questo legame strettissimo, ne abbiamo già parlato domenica scorsa, ne parleremo ancora, tra lavoro, diciamo, pubblico nella radio della Svizzera italiana e accanto a questo produzioni musicali anche produzioni...
E io l'ho conosciuto qua, e quindi...
Perché ecco, tu eri regista qua dentro.
Qui, cioè, e quindi ci siamo conosciuti e poi è nata questa amicizia che è durata anni e anni e anni, purtroppo lui ora è col Signore.
La redenzione è vicina, si intitola questo brano che ho scelto apposta perché fa riferimento a un tema particolare, il tema del ritorno di Gesù. I cristiani oggi in genere non ci pensano a questo aspetto della dottrina, ma è presente e soprattutto tra gli avventisti questo è un tema molto forte. E i Minneapolis erano proprio un gruppo avventista. Nel 1979 fare un disco con un gruppo avventista forse non era così scontato.
No, non era scontato per niente, anzi questa è stata veramente un'operazione molto coraggiosa da parte delle editrici Romani Nuovi, perché legare il gruppo avventista agli altri gruppi evangelici all'epoca era semplicemente scandaloso.
Perché gli avventisti erano considerati piuttosto con sospetto.
Sì. Anzi, io potrei anche aggiungere che tutto questo ciclo di musica in certi ambienti fondamentalisti della Chiesa evangelica era addirittura considerata la musica del diavolo. Appunto, questi dischi sono nati anche perché hanno dato un grande spazio a queste nuove realtà, a questi nuovi cantautori.
L'avevamo già detto alcune domeniche fa, ma vale la pena, credo, ricordarlo. Tutto questo è legato molto allo spirito con cui tuo padre, il pastore Giuseppe Laiso, ha condotto l'editrice Uomini Nuovi, sempre con una grande apertura. L'avevamo già sentito nella seconda puntata quando abbiamo presentato le registrazioni del coro valdese. Dunque si va da una chiesa riformata storica alle espressioni più varie dell'evangelismo.
I cristiani devono abbattere i muri.
E in questa produzione di dischi sicuramente i muri sono caduti. Ascoltiamo un secondo brano, 10.000 anni. Presto arriva la fine del viaggio, incontrerò colui che morì per me. Di nuovo torna questa idea, questo riferimento alla fine in qualche modo della storia, al ritorno di Gesù all'inizio di una nuova epoca. Sono i Minneapolis 1888. Mi chiedevo, Claudio Laiso, ma tu hai lavorato con decine di musicisti, ma hai mantenuto i contatti con loro? Hai occasione di risentirli?
Oltre la produzione discografica ho avuto contatti con i musicisti per via di una lunghissima serie di concerti che è durata fino a qualche anno fa, quindi con alcuni musicisti sì, altri li ho persi per strada e questa operazione qui ha risvegliato veramente nuovi contatti. Per esempio uno dei miei musicisti preferiti, dopo il suo disco da ventenne, lo sentiremo, ha girato il mondo in Asia, è stato in giro per... e adesso c'è la mia età, è tornato in pensione e grazie a questa operazione ci siamo risentiti con molta commozione. Quindi una cantante da Nashville mi ha chiamato, mi ha scritto in Facebook, che bello, dico in che anno? E si ricordava gli anni così, quindi veramente è un'operazione che sta tirando dei fili in tanti cuori e per quello ti ringrazio.
È esattamente l'impressione che abbiamo anche noi in redazione, perché stanno arrivando molte, molte reazioni da parte del pubblico, persone che si ricordano chi un disco particolare, chi una canzone, un inno. Ad esempio anche Luisa la settimana scorsa era rimasta molto colpita, la nostra collaboratrice, co-redattrice Luisa Nitti era rimasta molto colpita da un canto degli Eternal che diceva addirittura cantano ancora nella loro comunità. Insomma, il pubblico sta riscoprendo, ricordando molti brani che stiamo mandando in onda. È un'operazione di memoria, ma anche un'operazione che ha a che fare molto con il sentimento religioso, anche con le emozioni che portiamo dentro di noi. E tutto questo grazie al prezioso patrimonio che tu, Claudio, ci stai mettendo a disposizione e commentando in queste domeniche. Grazie ancora.
E che mi stai facendo riscoprire, perché ti dico che sono talmente per me passati decenni che non me li ricordo, quindi li sto riscoprendo con te.
Allora andiamo a riscoprirne un altro di questi brani a conclusione di questa puntata di oggi. Appoggiarsi a Gesù, sono ancora in Minneapolis, 1888.
La musica che abbiamo ascoltato con Claudio Laiso, così come l'intera puntata di Tempo dello Spirito, può essere scaricata o riascoltata collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
Ma vi ricordiamo anche che potete seguirci su Facebook collegandovi alla pagina Voce Evangelica. Aspettiamo soprattutto i vostri commenti, i vostri suggerimenti per quanto riguarda la realizzazione di Tempo dello Spirito.
E inoltre vi suggeriamo di visitare il sito internet voceevangelica.ch per trovare notizie e approfondimenti, oltre agli appuntamenti delle Chiese Evangeliche Riformate di lingua italiana.
10 parole. I comandamenti per le donne e gli uomini di oggi. A cura di Gino Driussi.
Un commento ai 10 comandamenti, alla rubrica con cui si chiude questa puntata di Tempo dello Spirito.
Oggi il teologo e saggista Brunetto Salvarani parla del quarto comandamento. Ricordati di consacrarmi il giorno di sabato. Hai 6 giorni per fare ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato consacrato al Signore, tuo Dio.
Ricordati del giorno di sabato. Ecco, la quarta parola riguarda la santificazione del tempo. Non a caso il rabbino Heschel sosteneva che l'ebraismo fosse una religione del tempo più che dello spazio, proprio per questa invenzione straordinaria, lo Shabbat, che non esisteva prima. Lo Shabbat che costituisce per tutti gli uomini, schiavi e liberi, e persino per gli animali, per la creazione intera, il tempo del riposo. La divisione in classi, lavoratori ed oziosi, è così spezzata. Così nessun uomo è definitivamente chiuso nel lavoro, anzi la sua vocazione più profonda si esprime nel cessare di lavorare per stare nel culto davanti a Dio. Il comandamento dello Shabbat si rifà a Genesi 2:2 seguenti. Allora Dio nel 7° giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel 7° giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il 7° giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Ecco, il comandamento dello Shabbat si preoccupa del rapporto che il credente è chiamato ad avere con il suo Dio, ma anche con il suo prossimo. Come sappiamo, i cristiani, sin dai loro inizi, scelsero al posto dello Shabbat il giorno del Signore, il Dies Domini, come primo giorno della settimana, in ricordo della resurrezione del Cristo. Lo apprendiamo da Apocalisse 1:10 seguenti, dalla lettera di Ogneto e dalla Didache, le prime testimonianze della vita cristiana. Lo Shabbat fondamentalmente è il pegno della vocazione di tutta la creazione e la testimonianza che tutta la creazione sta andando verso il regno. In un bel Midrash si dice che quando Dio ebbe finita la creazione, il settimo giorno si lamentò dicendo: «O Dio, tutte le cose le hai fatte a coppie e a ciascuna hai dato un compagno, io solo sono rimasto senza nessun aiuto». E Dio rispose: «Il popolo di Israele è il tuo compagno». Per Israele il sabato è sempre rimasta l'istituzione più santa, alla quale non è mai venuto meno, anche dopo il dramma dell'esilio e dopo la distruzione del Tempio. Ecco, c'è una esegesi moderna di questa parola che voglio ricordare, che è tratta da un disco del 1970 del cantautore genovese Fabrizio De André, un disco molto noto, La Buona Novella. Qui nel Testamento di Tito, che è il racconto di come il ladrone buono della tradizione rivede i 10 comandamenti dal punto di vista degli esclusi e degli ultimi, li ripassa e ripassa anche questa parola in questo modo: ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali.
Tempo dello Spirito si chiude qui, vi ringraziamo per essere stati con noi, un ringraziamento anche al tecnico Tiziano Trotto che ha lavorato con noi oggi in studio.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una buona domenica.